Campioni Paolo, Vecchiarelli Edoardo Umberto, incompatibili.
Incompatibili, consueto appuntamento del venerdì mattina con Paolo Campioni, Edoardo Umberto Vecchiarelli, eccoci qua pronti, anzi eccoci voi.
Buongiorno
innanzitutto, e stamattina di che cosa parliamo, Edoardo?
Ci sono due vicende in questo momento in piedi che potrebbero interessare, a prescindere dalla cosa di cui ci hanno fatto piena la testa in questi giorni a livello nazionale.
La cosa esplica.
CR19.
Vabbè, il Covid-19, il coronavirus, va bene, quello
è un fatto. CR19.
Ne parlano tutti, quindi noi per distinguerci non ne parla meno.
Allora, premesso che non siete degli infettivologhi, è inutile che ne parliamo, perché sennò metteremo in campo.
Possiamo fare gli auguri a questo nostro concittadino che si trova proprio come operatore sanitario presso l'ospedale.
La ringrazio molto.
Come al solito sei un egocentrico. Parlavo di un nostro concittadino che si trova proprio nell'area della zona rossa, che è un ragazzo di 27, 28, 30 anni che fa l'operatore sanitario presso proprio la struttura ospedaliera che è stata anche oggetto di polemiche fra governo e regione Lombardia.
E allora davvero in bocca al lupo.
Ma te invece su possiamo, sì. Cioè, questa vicenda della comunanza e la vicenda Merloni, sulle quali si può parlare.
Ma naturalmente siete perché voi che conducete le danze.
Sono all'ordine del giorno proprio in questi giorni. Qualche giorno fa è uscito un articolo sul piano di investimenti di Merloni, al quale hanno espresso il loro parere sia il sindaco di Nocera Umbra che il sindaco di Gualdo Tadino, con posizioni non proprio concordanti. I due sindaci, da una parte uno, quello di Gualdo, che afferma che non è inutile fare le chiacchiere purché ci siano cose serie da dire, e l'altro che dice ascoltiamo, sentiamo quello che è possibile fare. La realtà è che, per quello che mi consta, piano di investimenti previsto prevede un'ulteriore riduzione di un personale che di fatto non è mai entrato in vigenza di lavoro, ma sempre messo in cassa integrazione a rotazione. Sono persone per certi versi sfortunate, per altri fortunate, perché nei periodi d'oro arrivavano ad avere 14, 15, 16 mensilità in un anno. E questo probabilmente ha portato al collasso della originaria azienda ex Merloni. Dall'altra parte abbiamo questa vicenda dell'Appennino Gualdese, che proprio in questi giorni credo doveva andare un'udienza al TAR, ha chiesto il rinvio perché probabilmente vorrà consegnare anche la recentissima sua sentenza sugli usi civici relativa al commissario per l'Italia centrale, commissario centrale. Quindi su questi due argomenti possiamo anche confrontarci. Sull'Appennino Gualdese, che dire? Che è una storia infinita, mi sembra proprio di vedere, no, quel film
Neverending Story, ma quello era fantastico, Edoardo.
No, era un film
animali straordinari,
che volavano e quant'altro. Qui invece mi pare che ci siano più ragli di asini o di interessi particolari che non di interessi generali per la città.
Sai che guardo quando ragliano gli asini.
Altresì sulla vicenda Merloni mi sembra, insomma, che sia aria fritta, trita e ritrita, insomma, che si tenta ancora in qualche modo di posticipare quello che è un evento.
Allora, signori, posso interrompere un attimo? Io vorrei un po' di positività, perché da come è partita questa chiacchierata, di quindi c'è da una parte se piagne, da quell'altra non si ride.
Se te ne piange, Sparta non ride.
Vabbè, insomma.
Io capisco, qui cioè andrebbe, come Paolo ha fatto una citazione su Atene Sparta, io dico Delenda Cartago, nel senso che sì, sempre come ha accennato Paolo, se il raglio dell'asino è il massimo che ci può essere a guardo, insomma non è che andiamo benissimo.
Allora io intanto sulla vicenda Merloni penso che sia... Mi piace affrontarla in un modo abbastanza, diciamo, posso dire, forse ovviamente con vista dal cittadino normale, senza nessun tipo di esperienza nel settore, però mi sembra la solita cosa un po' all'italiana, nel senso che quando ci sono le perdite si socializzano con il popolo, quando ci sono i guadagni si socializzano con la propria famiglia.
In questo caso gli operai erano abbastanza fortunati della Merloni.
Però sì,
16-17
parliamo sempre, diciamo, di fortuna relativa,
di un fallimento da 800 milioni di euro, ecco,
che noi abbiamo socializzato, poi la produzione spostata in altri stati europei, insomma ci sono stati dei è proprio la tipica parabola di un imprenditore che
probabilmente si erano resi conto che 16 mensilità erano troppe.
Dico una cosa, faccio una citazione di un noto imprenditore locale che è mio caro amico, soprannominato il parente, qualcuno di voi lo conoscerà, che mi diceva qualche tempo fa in una discussione accesa in Italia, quando tentavo di difendere sotto un aspetto, era una discussione lunga, la parte imprenditoriale degli italiani, lui mi diceva: in Italia non esistono gli imprenditori ma esistono i prenditori, quindi finché c'è da prendere si prende, quando bisogna socializzare le perdite è una cosa molto semplice. Beh, guarda l'Italia,
forse un po' troppo semplicistica,
se ci riparli adesso magari ha capito la differenza fra prenditore e imprenditore,
non lo so, perché lui già lo faceva l'imprenditore,
visto che allora aveva capito poco, quindi continua a capire,
ripeto,
poco.
Questa è vista dalla parte dell'uomo della strada, perché non sono ovviamente un esperto di impresa, soprattutto di impresa a quei livelli della Merloni con 3.000-4.000-5.000 dipendenti. Però, ripeto, mi torna la questione dell'Alitalia, no? I capitani coraggiosi che arrivano, noi loro prendono la buona compagnia e il popolo italiano prende la bad company. Poi la buona compagnia la riducono un'altra volta in bad company, adesso toccherà un'altra volta al popolo italiano riprendere questa ulteriore bad company. Penso che così sia abbastanza semplice.
Renzi in qualche modo ci ha provato a alleviare, ha comprato un aereo a 175 milioni che costava 6.
Ma guarda, quello che adesso questo dato non è confermato.
È voce piena di questi giorni, c'è la magistratura che indaga.
Alla fine dell'indagine vedremo. Su incauto acquisto. Alla fine dell'indagine vedremo.
Adesso ci fermiamo e riprenderemo tra poco.
Ok.
Oltre il Giordano mi vedrai danzare spirito nel buio, brillanti nell'oscurità, come una festa in paradiso, gioia nel mondo a te dovunque sei, che accendi spirito nel buio. Senti il tuo cuore adesso è sulle cime e accende spirito nel buio. Acceso spirito nel buio, da quell'oscuro odor di pianto, dammi il tuo bacio quotidiano, illimitato mio tormento, sacro e profano questo amore mio, che accende spirito nel buio, vorrei vedere tutto il mondo in festa. Accende spirito nel buio. Yeah. Accende spirito nel buio. Oh yeah. accendi spirito nel buio. Somebody save me. Non c'è amore intorno a noi. Gioia nel mondo e a te dovunque sei. Che accendi spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa. Che accende spirito nel buio. Oh, che accende spirito nel buio.
Sbagliare strada. La strada giusta per te è Morbidelli Auto a Gualdo Tadino.
Audi, Volkswagen, Lancia, Alfa Romeo, Fiat, Mitsubishi, Toyota, Renault, Nissan. Tutti i tipi di fuoristrada. Con l'esclusiva di zona della gamma Suzuki vetture e fuoristrada.
Pirlusato, garanzia su ogni acquisto e vasta disponibilità di automobili a chilometri zero.
Morbidelli Auto. Paga il tuo usato in contanti e rifinanzia il nuovo a tasso agevolato.
Autosalone Morbidelli Auto a Gualdo Tadino. In via Flaminia, chilometro 190. Tra tante strade, la più affidabile.
Campioni Paolo. Vecchiarelli Edoardo Umberto. Incompatibili.
Incompatibili in studio Paolo Campioni, Edoardo Umberto Vecchiarelli. Continuiamo, anzi, continuate pure la vostra chiacchierata. Paolo.
No, diciamo, eravamo passati dalla crisi grave di JP Industries, della quale, come purtroppo raccontava in apertura Edoardo, non si vede, non si capisce, non si vede il fondo. E abbiamo parlato un po' in generale dell'imprenditoria italiana con avendoci.
No, non abbiamo parlato assolutamente.
Ci siamo passati, dai.
Avendoci, tu hai fatto ovviamente, hai utilizzato impropriamente queste però, battute qualunquiste del parente, per dire imprenditori e
ma
imprenditori.
Vedi, c'è qualcuno che sulle battute e sugli slogan ci ha costruito una fortuna elettorale. In Italia è semplice conquistare gli italiani.
Sì, questo è indubbio.
E quindi proprio di questo, in Italia è semplice conquistare gli italiani, e quindi ho visto i sondaggi di questa settimana che sostanzialmente forse anche la politica è un po' diciamo c'ha la sordina rispetto ad altre notizie, e comunque sostanzialmente confermano un trend che è quello
quindi quindi non si va a votare.
Beh, no, ci mancherebbe, a votare ci si va, anche quest'anno ci si andrà diverse volte perché si vota in parecchie regioni, e in Italia si vota praticamente tutti i mesi, se sì, non però, tutti gli anni di sicuro.
Scusava, allora, sulla,
però le elezioni sulla, nazionali durano 5 anni, funziona così.
Ma perché scappi via?
No, io sto qua.
Io ti ho messo due questioni rilevanti sul piatto, che sono la vicenda ultra decennale Merloni la vicenda quasi decennale di Usi Civici. Parliamo di queste due cose.
Hai ragione. Io pensavo di allargare il discorso, ma
che vuoi allargare?
Ci possiamo tornare sui
massimi sistemi. Ognuno può dire le stupidaggini che gli vengono in mente.
È per questo ti volevo avvantaggiare.
Sarà per questo allora che passiamo, sei partito con allora, un esempio che più stupido non poteva essere.
No, era una citazione.
Beh, quindi, appunto, con un esempio che più stupido non poteva essere.
Allora passiamo. Dunque, della JP Industries ci siamo, diciamo, di sfioro. Ci siamo addentrati sulla questione della comunanza. Avevamo fatto anche la settimana scorsa un passaggio nel quale io avevo evidenziato la mia posizione, che è nota un po' a tutti. Sul ragionamento della comunanza mi piace metterci un pensiero che mi gira per la testa da un po' di tempo. Non so se
questo è un problema.
Ecco, se sicuramente è un problema per me. Non so se è il caso, però mi viene così e la butto là. Vediamo come andrà. Io, caro Edoardo, tra le varie problematiche che emergono su quel tema, mi sono sempre posto dall'inizio una domanda alla quale non ho mai trovato risposta. E la domanda è, e quindi la giro anche a te, la domanda è perché? Perché a Gualdo, dal 76 al 2011, nessuno si è curato di verificare se la chiusura della comunanza agraria, voluta dall'allora presidente della comunanza agraria, il cavaliere Carlo Rosi, fosse stata sancita, diciamo, con la precisione di tutti i termini di legge, o se c'era qualche foglio, qualche atto burocratico che mancava. Come mai non se ne è accorto nessuno? Prima domanda. E seconda domanda: perché dopo circa 30 anni dalla chiusura non si è voluto rispettare la volontà della presidenza del 76, perché la comunanza non è che è stata chiusa con l'amministrazione del 76 gualdese, che puntava una pistola alla testa al presidente della comunanza agraria per chiuderla, ma è stata chiusa perché il presidente, tra l'altro persona che a Gualdo Tadino riscuoteva notevole successo da tutte le parti e da tutte le forze politiche, persona quindi molto stimata, molto seguita nella città, aveva deciso insieme al suo consiglio d'amministrazione di portare i libri di chiudere la comunanza per evidenti problemi economici e anche altri problemi. Perché non abbiamo voluto rispettare questa volontà di una persona per bene?
Ma chiedilo a chi ha rivisitato.
No, se tu te ne hai fatto un'idea anche tu, no, se ti sono venute in mente queste domande. Se...
Io ritengo.
Perché io la notte a volte non dormo.
Ritengo che i soggetti, adesso non voglio rischiare una querela, però ritengo che i soggetti che hanno promosso il tentativo ancora in corso di rivisitare Appennino Gualdese sia un tentativo basato più su... Inizialmente probabilmente c'era l'obiettivo di impedire lo sfruttamento delle acque. Questo è uno dei motivi, perché io ricordo ad esempio quando c'è stata la battaglia, no, della comunanza, quindi del Rio Ferge in definitiva, e una battaglia per difendere un rigagnolo d'acqua legato, la vicenda era legata al raddoppio, a un aumento della captazione per, se non ricordo male, per Nocera Umbra, e quindi da quella battaglia, no? Cioè, se poi ci sono stati i comitati Pro Acqua, uno anche organizzato da Gianluca Graciolini, che adesso è intento ad altre faccende affaccendato, forse più redditizie, e quindi forse c'è stato un momento nel quale l'acqua mancava un pochettino su Gualdo. Io ricordo agli inizi degli anni 2000, se non ricordo male, proprio questo comitato Pro Acqua era nato perché c'era stata una specie di razionamento della distribuzione dell'acqua. L'acqua è pubblica, tanto è vero che il comune di Gualdo Tadino, che prima era il gestore dei nostri acquedotti, ha ceduto la propria gestione a Umbriacque, a una società pubblico-privata, anzi più privata che pubblica, che gestisce le acque di tutte le nostre case e ci manda una volta alla settimana le bollette. Allora dicevo, fatta questa premessa, in quel momento forse in buona fede, e poi ho la sensazione che si sia trasformato in interesse particolare. Perché dico interesse particolare? Perché in realtà sono in ballo un sacco di soldi. Se è vero come è vero che il sindaco pro tempore di Gualdo Tadino ha chiesto all'Appennino Gualdese 6 milioni di euro per gli investimenti realizzati sui terreni dell'Appennino Gualdese, è anche vero che una parte delle cose che probabilmente fa gola agli amministratori dell'Appennino Gualdese è anche questo benedetto canone che viene riscosso dalla regione
e che viene pagato da Rocchetta per poter attingere le quantità d'acqua per le quali paga il proprio canone.
Ci fermiamo ancora, riprenderemo tra poco.
Sleep when I got you next to me.
Gualdo Tadino amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegna e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
Ogni lunedì mattina alle 10.10 su RT Asclepio, Medicina Insieme. I dottori Stefano Teodori e Giuseppina Salvucci accompagneranno i radioascoltatori in un viaggio nel mondo della salute e della prevenzione. Asclepio, Medicina Insieme. Ogni lunedì mattina alle 10.10 su RT.
Campioni Paolo. Vecchiarelli Edoardo Umberto. Incompatibili.
Incompatibili Paolo Campioni e Edoardo Umberto Vecchiarelli in studio ancora con cosa? No, Paolo.
Siccome arrivano numerose telefonate che dice che stamattina siamo un po', insomma, troppo buoni, nel senso l'uno con l'altro, e anche che siamo d'accordo su tutto, anche se non è vero, non siamo d'accordo quasi su niente, forse sulla comunanza, diciamo che una certa assonanza c'è, e su tutto il resto non siamo ovviamente d'accordo su nulla, però per dare anche un po' di pepe alla trasmissione che gli ascoltatori gradiscono, io volevo sfidare Edoardo su una questione abbastanza
Dunque, come aveva accennato, come avevo accennato qualche secondo fa, all'inizio del secondo intervento, guardando un po' i sondaggi della settimana politici, ho notato, a parte il silenzio, diciamo il silenziatore che ha messo tutta la vicenda del coronavirus, comunque ho notato che c'è una certa, continua ovviamente un dominio delle forze di centrodestra, ma che cominciano a segnare il passo, specialmente in un paio di partecipanti, in quanto la Lega Nord ormai è da settimane che ha preso un trend per cui perde mezzo punto a settimana, eravamo al 32, siamo al 27-28, e Forza Italia non si muove da dove sta da anni, e l'unica forza vivace è Fratelli d'Italia, che comunque anche Fratelli d'Italia in questa settimana sembrerebbe ferma al palo. Insomma, si nota una certa stanchezza, e soprattutto la si nota nei leader, soprattutto in uno dei leader, che anche in questo caso con la vicenda coronavirus, secondo me, non ha perso occasione per dimostrare agli italiani la sua veramente poco senso dello Stato, il suo poco valore, anche se credo che poi alla fine troveranno una soluzione per votare all'unanimità anche sul coronavirus in Parlamento, e sarebbe un segnale senz'altro positivo per come vedo io la politica. Però ecco, c'è da segnalare questa situazione. Intanto questo polo di centrodestra che è litigiosissimo tra di loro e che però riesce sempre a compattarsi per le elezioni. Siccome, come diceva sbagliando prima Edoardo, le elezioni non si fanno, invece se ne fa una al mese, loro ogni mese si ricompattano per un'elezione. Fino al giorno prima della indicazione del presidente regionale, delle liste, litigano su tutto, poi si mettono d'accordo, spartiscono gli assessorati, le presidenze e vanno avanti così. Credo però che gli italiani un po' siano arrivati al limite della sopportazione, infatti segna il passo il centrodestra in maniera evidente ormai da tempo. Questo è quello che penso io del momento politico.
Ma è quello che pensi o quello, certo, che speri? Quello che
no,
speri.
No, è quello che pensa. Cioè, quello che pensa, quello che accade.
Leggo qui i sondaggi di, fra l'altro, di un giornale che non può essere sicuramente.
Ma i sondaggi sono quelli che ti ho detto io.
No, i sondaggi sono quelli che
sempre
leggo,
uno, tu questo, guardi uno.
Questo è del giornale più filo 5 Stelle che possa esistere, non ricordo il nome, quindi non neanche lo faccio, danno. La Lega al 31,3.
Sì, ma ce n'è uno, cioè, quelli danno tutti al 27,28.
No, la Lega al 31,3. No. Fratelli d'Italia all'11,3. Forza Italia al 5,4.
E finito.
Cambiamo all'1,3. Che è in crescita, fra l'altro, come Forza Italia. Quindi complessivamente fanno 50 e qualche cosa per cento. Allora, se la fantasia, una volta c'era uno slogan di voi delle sinistre.
La fantasia al potere.
Di voi delle sinistre, che era affiancata anche a un altro slogan che ha prodotto i danni che ancora dovremmo pagare, che dovranno pagare i nostri figli, che era la fantasia al potere, e l'altro slogan era il salario, una variabile indipendente dal lavoro. Quelli della Merloni pensano questo, che il salario sia una variabile indipendente dal lavoro, e sono più di 10 anni che prendono un salario indipendentemente dal lavoro.
Non scapperà il problema della Merloni,
no,
gli operai, no?
No. Ecco. Gli operai sono gli operai che lavoravano per Merloni sono stati strafortunati, perché prendevano fra le 15 e le 16 16 mensili. No, non era il contratto, perché c'erano i premi di produzione e quant'altro. Quindi voglio, se non sai le cose, non
saranno previste dal contratto.
No, non so, non è per quello che attiene la quindicesima, la sedicesima mentalità, erano tutti premi di produzione. Ciò detto, era una bella azienda, fra l'altro, che non è stata distrutta dai salari, sia chiaro, ma è stata distrutta da comportamenti anche un po' mentecatti dai responsabili degli stabilimenti un po' sparsi per tutta Europa. Allora, siccome tu mi chiami su una questione, voglio dire, alla quale sarà necessario confrontarsi prima o poi per quello che attiene le elezioni nazionali e non con le stupidaggini delle elezioni regionali, per quanto importanti, perché sono significative e danno un'indicazione del trend che è totalmente a favore del centrodestra, mi porta a far pensare che il centrosinistra si arrocca insieme con i 5 Stelle sugli scranni e negli scranni di Palazzo Madama e della Camera, nel tentativo di impedire che si vada alle elezioni elezioni che finalmente venga confermata la vicinanza del popolo a uno schieramento diverso da quello che oggi ci governa.
Ma questa è sulla vicenda, un'idea sbagliata, profondamente sbagliata. Abbiamo votato nel 2018.
Ma se, il tuo punto.
Siamo nel appena febbraio 2020, è un anno e mezzo che abbiamo votato.
Bene,
e in Italia tocca votare ogni anno.
In un anno e mezzo. Per un anno ha governato, per un anno e qualche mese ha governato 5 Stelle e Lega,
certo.
E, per 6, 8, 10 mesi, quanti so, governa il centro-sinistra. La responsabilità di Salvini, se c'è una responsabilità, è aver rivisitato gente come te, che è cervelloticamente fissata nella, è così, che è cervelloticamente fissata nel pensare che quello che dice la sinistra sia, come si dice, il Vangelo in terra.
Tu pensa
al
che
contrario,
io penso che è il contrario, che tu contrario. Io non ti ho mai sentito quando in tutte queste trasmissioni fare una critica su un'affermazione di una persona di centrodestra,
io non posso fare critiche perché sono in totale accordo con quello che dice la Meloni e con quindi, quello che dice Salvini con
e
quello
quindi
che
sei
dice,
tu che sei cervelloticamente aggrappato a quelle idee.
No, è diverso, io non sono se tu ti sentissi capiresti che un conto è dire condividere quello che uno dice quindi comportarsi di conseguenza e ritenere che c'è la necessità di mettere in posizione paritaria l'opinione diffusa del popolo italiano con chi la governa, mentre invece la vicace persistenza ad impedire che questo accada è perché i soggetti che oggi governano sono di fatto soggetti non qualificati dal voto elettorale.
Questo non è vero.
Come
è un'affermazione sbagliata.
Non è vero che è sbagliata. È sbagliata in linea di principio, che è l'unico alibi che è l'unico alibi che potete avere.
È sbagliata non
quello
in linea di principio, ma
chiede,
sensi di legge.
Quello
proprio.
Che si chiede, no, casomai in sensi della Costituzione, non di legge.
È proprio sbagliata.
Non è proprio sbagliata per niente. Ma perché se avessimo, vedi, perché questo governo o questa maggioranza spuria 5 Stelle che è ridotto al 13% dal 33%, dal 33% che aveva, mi pare che ha perso due volte i voti che c'aveva. Detto però, mi ha interrotto, cioè questa maggioranza perché ha un interesse ad arrivare almeno al 2022? Perché vuole rieleggere il Presidente della Repubblica.
Ci fermiamo, un piccolo break ancora e poi riprenderemo.
Just a touch, baby. I look around, since it is cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're. I say, ooh, I'm blinded by the light.
Officina delle Arti Sceniche. A Gualdo Tadino, un laboratorio dedicato ai bambini per esplorare se stessi attraverso il fantasmagorico mondo del teatro. Officina delle Arti Sceniche è un progetto di teatro ideato e curato da Chiara Acaccia e Carmela De Marte, in collaborazione con Mala Umbra Teatro e Teatro Talia di Gualdo Tadino. Officina delle Arti Sceniche. Quello che non ti aspetti, lo trovi qui. Iscrizioni aperte. Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi al Grottino, foyer del Teatro Talia, in via Ruggero Guerrieri a Gualdo Tadino, oppure contattare il 320 22 31 272. GRT Sport.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Inter e Roma promosse agli ottavi di Europa League. I nerazzurri a porte chiuse a San Siro superano 2-1 i bulgari del Ludogorets, già sconfitti all'andata per 2-0. Vantaggio ospite con Kauli, pareggio interista di Biraghi e gol vittoria di Lukaku. Antonio Conte è soddisfatto.
A me era già capitato con la nazionale italiana quando abbiamo giocato con la Croazia, a giocare a porte chiuse. Sì, l'atmosfera è sicuramente strana, invece diciamo che comunque i ragazzi sono stati bravi ad avere l'approccio giusto, anche se abbiamo subito questo gol, poi abbiamo rimesso subito le cose in chiaro. Andiamo avanti, prendiamo questa qualificazione, avendo avuto anche l'opportunità in queste due partite di fare un bel po' di rotazioni e di dare un minutaggio anche a qualche calciatore che ne aveva bisogno, e quindi sicuramente prendiamo cose positive da questo doppio impegno.
La Roma, dopo l'1-0 dell'Olimpico, pareggia 1-1 in casa dei belgi del Genk. A regalare il passaggio del turno ai giallorossi è il gol di Kluivert, che spegne sul nascere gli entusiasmi della rete del vantaggio di David. È ufficiale, Juventus-Inter di domenica sera si giocherà a porte chiuse a seguito dell'allarme coronavirus. L'annuncio di Paolo Dalpino, presidente della Lega di Serie A, che specifica che oltre al derby d'Italia, in programma all'Allianz Stadium, altre 4 partite della settima di ritorno verranno disputate senza pubblico. Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia. Verona-Cagliari e Torino-Parma, rinviate per l'emergenza, saranno recuperate mercoledì 11 marzo. Il TAS, il tribunale arbitrale di Losanna, ha assolto Filippo Magnini, annullando così la squalifica a 4 anni per doping comminata all'ex campione azzurro di nuoto dagli organi di giustizia sportiva italiana. La seconda giornata di gare dei mondiali su pista di ciclismo porta l'Italia le prime 2 medaglie. A Berlino, bronzo per il quartetto azzurro, composto da Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamona e il giovane Milan. Argento nello scratch con Simone Consonni. Nella notte NBA va a Dallas il derby texano sul campo degli Spurs, 109-103. A San Antonio non bastano i 14 punti di Marco Bellinelli. Vola anche Houston, che strapazza Memphis, 140-112. Bene i Clippers, 92-102 a Phoenix, KO per Miami e Philadelphia. È tutto, alla prossima edizione.
Campioni Paolo, Vecchiarelli Edoardo Umberto. Incompatibili,
siamo arrivati al rush finale di questa chiacchierata tra Paolo Campioni e Edoardo Umberto Vecchiarelli. Vediamo un po' il finale con Paolo, prego.
Ma il finale è scontato, insomma, dopo tutte le cose che ha detto Edoardo, io non posso che, cioè, continuiamo qui a parlare per slogan, a dire le cose che la gente vuole sentirsi dire per aumentare il proprio consenso, sia elettorale che personale. E questo è completamente sbagliato. Noi dobbiamo dire le cose vere, non quelle che la gente vuole sentirsi dire. La cosa vera è che in Italia, e ormai questo penso, spero che l'abbiano capito tutti, ma ancora vedo sui social che molta gente non ha compreso, in Italia i governi si formano in Parlamento perché è una Repubblica parlamentare. Ovviamente c'è l'indicazione del popolo nelle elezioni. In questo caso nessuna delle coalizioni presenti o dei partiti singoli presenti, singoli o in coalizione, ha vinto le elezioni, perché nessuno aveva la maggioranza da solo per governare. Quindi il Presidente della Repubblica aveva una sola strada, quella di vedere se in Parlamento, non ne aveva due, o sciogliere le Camere o vedere se in Parlamento si formasse una maggioranza. Ne aveva solo una, indicata dalla Costituzione: verificare se in Parlamento c'era una maggioranza
disponibile a governare in Italia. All'inizio questa maggioranza è stata tentata, è stata messa in piedi tramite un contratto da la Lega Nord e il Movimento 5 Stelle.
Non si chiama più Lega Nord.
Tra la Lega, che si chiama Lega e basta, e il Movimento 5 Stelle, questo contratto ha retto per un anno e mezzo. Poi, dopo due o tre mojiti e tre o quattro serate, Salvini ha fatto l'autogol più grosso della storia politica italiana. Verrà ricordato nella storia tra 50 anni per questo autogol, che è stata una cosa veramente mai vista in politica, mai vista, e che non si vedrà mai più. Cioè, una forza che governa insieme ad un'altra, che mano a mano che governa aumenta ogni giorno il suo consenso, che passa dal 16 o 17, non mi ricordo con precisione quanto aveva preso nel 2018, al 34%, quindi raddoppia i voti, che domina sostanzialmente il governo e la scena politica, che di punto in bianco decide di buttare per aria tutto, pensando che c'era anche stavolta un'unica strada, che era quella delle elezioni. Invece, ai sensi della Costituzione italiana, che tutti quelli che hanno provato a riformare e a cambiare hanno perso, ai sensi della Costituzione italiana, anche stavolta il Presidente della Repubblica ha verificato se in Parlamento c'era un'altra maggioranza, perché questo è imposto dalla Costituzione, non è una scelta, se no diventa un colpo di Stato del Presidente della Repubblica. Essendoci un'altra maggioranza, ha verificato se questa maggioranza avesse i numeri, e dopodiché è nato un nuovo governo. Questo è quello che è accaduto. Poi possiamo dire gli slogan che ci pare, però si è votato a maggio 2018, non sono passati nemmeno due anni. In questi due anni si è votato per le europee, per le regionali in Umbria, in Emilia Romagna, e si voterà a breve per le regionali. Si è già votato in Calabria, a breve si voterà in Toscana, si voterà in Campania, si voterà in Puglia, si vota tutti i mesi in Italia. Il problema è che qualcuno vorrebbe furbescamente tornare al potere dopo che ce l'aveva e l'ha buttato per aria per un mojito di troppo. Questo è.
Bene, è finito?
Beh, cioè, no, finito, dipende.
Potrò
interrompere se...
Beh, no, io come vedi nella tua
elucubrazione e autoconvincimento di aver ragione, non ti ho minimamente interrotto.
Ma no, non sono convinto di aver ragione, garantisco. Io sono pronto al confronto, sono qui per confrontarmi.
Perché una somma di banalità.
Ma è la Costituzione, se mi permetti,
hai detto una somma di banalità, nascondendoti appunto dietro il dettato costituzionale, che è un dettato, intanto non è una regola, è un dettato. Siccome è un dettato, chi interpreta e chi traduce quel dettato è il Presidente della Repubblica in vicende di questo genere. E il fatto che il centrosinistra ci tenga ad avere la possibilità di eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, che è in scadenza 2022, nasconde proprio questo.
Su questo sono d'accordo, fanno bene.
Avere un alleato che quindi non è neutrale, che quindi non è neutrale. Né questo né quello che verrà sono neutrali, perché sono scelti da una parte, e quindi se sono scelti da una parte, è questo il motivo per cui il centro-sinistra è abbarbicato alle poltrone e al governo, e perché questo è il primo
obiettivo. Una domanda e poi ti lascio la conclusione.
Ti ringrazio.
Allora, guarda, se avesse se avesse governato la Lega e il Movimento 5 Stelle, non avrebbero anche loro proposto un Presidente della Repubblica? Se avesse governato il centrodestra unito, non avrebbe proposto un Presidente della Repubblica?
Stiamo raccogliendo le firme per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica.
Ma quello quando sarà?
Per assegnare al popolo la scelta di chi lo deve guidare in termini di rappresentanza. Questa è la differenza che c'è.
Ma perché non l'avete fatto quando governavate allora?
Noi l'abbiamo sempre proposto.
Ma perché l'avete
fatto? E ti dirò di più, che L'errore che è stato fatto dal centrodestra, questo sì macroscopico, è stato votare no al referendum proposto dal governo Renzi. Perché se avessimo votato
su
sì,
sono d'accordo.
Se avessimo votato sì oggi, tutte queste pippe non ci sarebbero. Cioè, segneremmo praticamente, avremmo segnato in quella occasione una svolta formidabile. Le comunità montane ancora sono commissariate, le province pare che vogliono essere rimesse, il Senato non è stato abolito, il CSR non è il CNR non è stato abolito, tutti gli enti inutili sono rimasti dove
questa
stavano.
Questa è musica per le mie orecchie.
Ma questa è che sia musica, nessuno mette in dubbio che io ho detto che è stato un errore, così come è stato un errore quello di Salvini di non garantirsi l'andare alle elezioni prima di
Giancarlo segna questa data. Ha detto due volte che hanno fatto un errore.
No,
segna
la data. No, uno l'ha fatto il centrodestra sulla questione Renzi, perché ha preferito mandare a casa Renzi. L'altro l'ha fatto Salvini, quindi tutto il centrodestra e anche il PD, vada bene, anche gran parte del PD ha votato
una parte,
no, una gran parte del PD, gran parte
ha preso il 40%,
gran
referendum.
Parte del PD ha votato, gran parte del PD ha votato no. E l'altro errore, che non era un errore ma una strategia nel convincimento che si andasse alle elezioni, perché chiudo in 30 secondi. Perché praticamente se tu c'hai due che ti dicono io con quello mai, quelli sono dei pezzi di, sono degli vedi Zingaretti, e vedi la stessa dall'altra parte i 5 Stelle con Di Maio, che se ne dicevano tutti, dice se va alle elezioni poi vale di più, come si dice, mettersi un mantello da ministro e poter governare secondo, è per questo che sono aumentati del 2000 per 1000 di nuovo gli sbarchi, e che è meglio fare questo.
Gli sbarchi non
c'entrano, sono come non c'entrano, allora, vengono disattesi tutti e due i decreti sicurezza.
Allora signori, qui siamo arrivati,
dovrebbero cambiarli, questo sarà l'argomento della prossima volta.
Siccome non l'hanno cambiati, sono vicende, e l'attuale ministro degli interni disattende le leggi dello Stato.
Siamo arrivati alla conclusione, quindi si chiude qua Incompatibili di oggi.
Grazie Giancarlo,
grazie Paolo,
grazie
Edoardo,
a chi ha avuto la pazienza di ascoltare.
Alla prossima, grazie.
He's the guy who's the talk of the town with the restless guy. Don't you bother to fool him around, keeps the vomits on the run, boy, keeps the vomits on the run.
Radio Tadino, sono le 11.
Ciao, sono la Digital Radio. Ormai sono in quasi tutte le auto e nelle case. Scopri la magia della Digital Radio con Radio Tadino in tutta l'Umbria. Digital Radio DAB Plus, il suono perfetto. GRT, giornale radio.
Buongiorno dalla redazione.
L'emergenza coronavirus in primo piano, aumentano i casi di contagio in tutto il mondo. Primo positivo anche in Nigeria, si tratta di un italiano che lavora nel paese.